Percorsi. Dalla fine all'inizio.
Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, buongiorno da Marco Guzzi. Siamo arrivati alla settima tappa del nostro itinerario che, partendo ogni volta dalle situazioni critiche che il nostro tempo sta attraversando, prova ad individuare proprio dentro questo smarrimento, questa confusione, le tracce di nuovi cammini, di un nuovo principio, di un ricominciamento. Noi tentiamo cioè di intravedere qui in questo ciclo che sta arrivando a conclusione, in questo ciclo di 8 puntate di percorsi, una via che paradossalmente dalla fine appunto sfoci in un inizio, che questa fine non sia finale, potremmo dire che questa fine non sia l'annientamento di ogni traiettoria. C'è, come vedete, chiaramente in questa prospettiva una certa speranza, la speranza, direi anche un entusiasmo, perché molto spesso ciò che a prima vista può sembrare una perdita, da un altro punto di vista può sembrare una liberazione. Lo abbiamo incontrato per esempio nella puntata sulla famiglia, abbiamo visto che la crisi della famiglia cela, nasconde un bisogno di relazioni più autentiche, più profonde tra l'uomo e la donna. Non è soltanto una crisi negativa, un disfacimento di tutto, ma nasconde anche un bisogno più vero di relazioni più profonde. Abbiamo anche visto come nel caos, per tanti aspetti, delle nostre città, che sembrano talvolta solo dei circuiti automobilistici, stia emergendo però un'esigenza di relazioni umane più vere, fondate sulla gratuità, per esempio, sulla costruzione di una società più libera, in definitiva. Certo, è ovvio, per percepire questi primi segnali di ciò che sta nascendo, per percepirli anche in questo grande frastuono di ciò che muore, sono necessarie anche, direi, delle orecchie sottili, un cuore attento. E forse, questo potrebbe essere uno spunto per un'ulteriore riflessione, sono proprio queste attitudini di concentrazione e di ascolto che dovremo incominciare a coltivare per percepire ciò che nasce e imparare a viverlo. Oggi vorremmo costruire un percorso, vedere se è possibile costruirlo, un percorso che parta da un dato di evidenza, cioè dalla crisi che vive un po' dappertutto il principio di autorità, dalla fine, potremmo dire, di ogni autorità di un certo tipo. Ecco, vedere se da questa crisi possiamo intravedere la nascita di un'autorità diversa, di una forma diversa di autorità che, per esempio, non si contrapponga alla libertà individuale, ma anzi ne sia la fonte, il sostegno, potremmo dire un'autorità che liberi, un'autorità che educhi a trovare veramente se stessi, un'autorità appunto che non si contrappone all'autonomia, che non si contrappone alla ricerca dell'autenticità, ma invece la alimenta. Sarà possibile questo itinerario? Noi naturalmente poniamo sempre il punto interrogativo e lo vedremo se questo è possibile percorrendo la via del nostro percorso di oggi. Ciò che intanto è certamente evidente a tutti noi è invece il punto di partenza, e cioè la gravissima crisi di ogni autorità. Noi viviamo, e lo sappiamo tutti, in una società in cui le fonti dell'autorità sembrano flebili, sembrano addirittura inconsistenti. I padri, le madri, gli insegnanti hanno sempre meno autorità, per non parlare poi dei nostri governanti, diciamo del ceto politico e anche del ceto intellettuale. Anche il ceto intellettuale sembra conteso tra una autoreferenzialità accademica, il mondo delle università riflesso su se stesso, e quello che è un po', direi, l'avanspettacolo televisivo, la liquidazione della cultura in battute di poco conto. A chi possiamo quindi dare credito? Possiamo dare credito, come oggi sembra, soltanto ai comici? Solo i comici hanno oggi in qualche modo autorità? Sono solo i comici, i veri maestri del pensiero, che possono permettersi di dire anche le verità scomode, no? Tra uno sberleffo e l'altro. Ecco, di chi possiamo fidarci? Chi ci può ancora orientare, guidare, aiutare a crescere, a fiorire, a trovare un senso anche in questo nostro tempo di smarrimento? Perché in fondo avere autorità significa questo, no? Anche in base all'etimologia della parola, che ricorda altre parole come auctor, che vuol dire autore, augmentum, che vuol dire aumentare, incrementare, o il greco auxanein, che vuol dire, diciamo, fecondare. Avere autorità significa, secondo la sua parola, dare vita. Ha autorità chi dà vita, chi incrementa la vita. Ma dove sono oggi queste sorgenti? E ne sussistono ancora?
Thank you.
All'inizio del nostro ciclo di trasmissioni, di percorsi, avevamo avuto come ospite un ragazzo, Giacomo Gabbuti, di 18 anni, studente del primo anno di economia, che ci aveva così bene descritto il disorientamento e anche la ricerca di un orientamento di un ragazzo del XXI secolo che entra nel mondo del lavoro, dell'università in questi anni. E quindi lo abbiamo richiamato anche quest'oggi, benvenuto tra noi di nuovo Giacomo, per fare ancora un passo nella nostra riflessione. Ecco, oggi stiamo pensando alla difficoltà dell'autorità, del riconoscere un'autorità. Ecco, Giacomo, tu come esperimenti questo rapporto con l'autorità e come lo vedi anche vissuto un po' intorno a te, all'università, tra i tuoi coetanei? C'è questo problema e come si formula?
L'autorità, ecco, il rapporto appunto di un giovane con l'autorità è molto controverso, perché da un lato di fatto anche il mondo della tecnologia, il mondo informatico dona a un giovane degli strumenti di conoscenza e di approccio alla realtà che i genitori non avevano, e né i genitori né tantomeno, ecco, magari una classe politica che poi si trova ad avere 50-60 anni di più di un ragazzo. Noi siamo appunto la generazione che con un click si mette in contatto con un coetaneo vietnamita come americano, che con 40 euro con un volo low cost viaggia per l'Europa, che in meno di un giorno può arrivare fisicamente in tutti i luoghi del pianeta e che quindi è stata abituata a un approccio anche individuale molto più diretto alle cose. Ecco, noi non abbiamo più una conoscenza magari collettiva di determinati fenomeni, non abbiamo più, appunto, non ci affacciamo più magari al mondo con un giornale, con un mezzo collettivo, ma con la ricerca molto individuale e personale. E quindi poi di fatto non ci si identifica più in una autorità, ecco, nel momento in cui appunto ci sentiamo a rifare divieti in famiglia su universi ignoti a chi dà questi divieti, da questi tra virgolette ordini, magari possiamo, sicuramente si ubbidisce, c'è chi ubbidisce, chi no, come sempre, ma non c'è l'adesione piena, si mette spesso in crisi poi il fondamento morale, diciamo, in un certo senso, dell'autorità, cioè,
esatto,
la conoscenza.
È un'autorità meccanica, è un'autorità
non soffragata
come dato di fatto, sì, che però non ti coinvolge. Però l'essere umano sente il bisogno di avere un rapporto con un punto di riferimento che sia invece di orientamento, che abbia cioè un'autorità non solo formale, ma che sia, come dice la parola, autorità, fonte di vita, perché autorità alla stessa radice di autore, di augmentum. Autorità vuol dire avere la capacità di nutrire l'esistenza.
Questo forse può spiegare anche poi dei fenomeni che magari sono difficilmente comprensibili, come l'adesione totale a una squadra di calcio piuttosto che a un gioco via internet, o insomma a delle realtà poi che non sono, che non hanno requisiti di universalità e di totalità, non sono totalizzanti, ma che vengono caricate di questi significati nel momento in cui poi noi stentiamo a riconoscerli fuori, non abbiamo più una, anche appunto, non so, anche solo il rapporto con l'autorità politica, un V-Day come quello di Beppe Grillo, cioè l'idea di mandare a quel paese il governante, anche in periodi di forte opposizione ideale molto forte, c'era comunque una sorta di rispetto per delle personalità che, almeno appunto a vederle a noi da oggi, avevano una statura morale che era differente, ecco, da quelle dal politico di oggi che vediamo molto più simile a noi, ecco, in un certo senso molto più calato nel reale, molto meno, ecco, l'autore di un messaggio più grande e poi supportato da una conoscenza maggiore della realtà. Si ribalta un po' quello che è la concezione tradizionale del vecchio come portatore di conoscenza, ecco, nel mondo in cui ogni anno raddoppia il volume di libri prodotti, raddoppia il volume delle informazioni consultabili, di fatto l'anzianità costituisce un limite alla conoscenza, costituisce un forte limite alla fruizione delle informazioni, e quindi paradossalmente, ecco, l'esperto diventa sempre più un giovane, un informatico magari, piuttosto che un...
Però anche qui è un'autorità tecnica, un'autorità legata ad una competenza tecnica e direi non esistenziale, no? L'esistenziale comprende il tecnico, ma non si esaurisce nel tecnico. Io posso essere bravissimo a usare internet, a scaricare e caricare video su YouTube, a chattare su Facebook, e avere rapporti dappertutto, ma poi non essere competente nell'alfabeto delle emozioni, nell'ABC delle emozioni. E credo che questo sia oggi, per i giovani, ma per l'umanità, il grande problema, cioè ritrovare un'integrità, un'integrazione tra queste competenze straordinarie della tecnica che offrono delle potenzialità comunicative uniche ed una maturità, direi, della carne, del corpo. Questo è forse, quando sapremo offrire un'integrazione così, forse nascerà una nuova autorità sulla Terra.
Sì, c'è, ecco, forse quello che manca, almeno io appunto prima di fare economia andavo al liceo classico e appunto ho sentito poi l'esigenza di invertire un po' la rotta degli studi per fare una scelta che non è poi così automatica, ecco, passare da una facoltà a una facoltà così scientifica e che viene definita appunto la scienza triste, l'economia, ecco, passare dalla letteratura alla tristezza del calcolo, ecco, finanziario. Si avverte anche appunto in quella che è la cultura classica, la cultura umanistica, uno svincolamento totale da quella che è la realtà. Nel senso, nel liceo classico, mi ricordo il mio professore di chimica mi diceva: su 100 ore di lezione, 16 sono di materie scientifiche di ogni tipo, quindi biologia, scienze, chimica, matematica, fisica, e tutto il resto è appunto letteratura. E la stessa letteratura, quindi, la filosofia, l'astrazione, se non parte da un dato reale e nel mio caso individuale, se fossi poi andato a lettere, mi sarei sentito paradossalmente analfabeta, avrei saputo tutto dell'interpretazione, in un certo senso, del mondo e del mondo, quando si fosse parlato di mondo, di scienza, come di qualsiasi fatto di attualità, avrei dovuto dire, mi dispiace, non ne so niente, e dipendere poi dalla redazione di un altro esperto, di un tecnico, che mi, certo, desse i dati su cui poi io potessi fare astrazione, ma senza poi il potere anche sul dato. Non,
certo, quindi, questo è un altro degli effetti della crisi che stiamo vivendo a livello di grande cultura, no? Per cui appunto oggi la filosofia sembra analfabeta per quanto riguarda gli altri saperi. Non è sempre stato così e non sarà sempre così. Ma quando poi tu vai alla ricerca di un'autorità un po' più esistenziale, no? Anche limitata, eccetera, un consiglio, no? Quello che si diceva è il consiglio, che è anche un dono dello spirito, non a caso, quanto è importante, no? Uno a chi si rivolge?
Questo è un forte problema e io forse così istintivamente collegherei a questo anche l'esplosione del fenomeno magari della, anche nei giovani, il ricorso alla psicanalisi, per esempio. Quindi spesso poi, al di là di quello che è il dato clinico, è il dato in cui la psicanalisi appunto risponde a un'esigenza di tipo medico, molto spesso, almeno per il mio modo di vedere, si finisce per ricorrere a un aiuto di tipo tecnico anche su questioni che poi sono di tipo sentimentale, di tipo relazionale. Non so, ecco, io penso ai miei genitori e penso che facevano gli scout, oppure facevano la vita parrocchiale, oppure facevano la vita di sezione, non so come dire. C'erano dei contesti collettivi, così come proprio dall'infanzia il giocare all'aperto nel giardino condominiale piuttosto che in campagna, nella casa dei nonni, con... Poi appunto sono mondi che vengono raccontati e quindi possono essere molto soggettivi, però ecco, rispetto al tempo che noi siamo abituati a passare da soli, fin dall'infanzia, proprio questa mancanza di spazi collettivi nei quali ritagliare dei rapporti poi individuali forti, perché appunto poi paradossalmente negli ambiti collettivi uno riesce a trovare poi delle individualità vicine con cui creare legami stabili. Nell'assenza di questo poi si ricorre anche lì a un aiuto tecnico, ecco, perché di fatto il coetaneo non ha poi un coetaneo non può avere un'esperienza maggiore dall'alto della quale dare consigli, ecco, può dare empatia, può dare vicinanza, ma poi nel momento della, appunto, non ha poi autorità. E quindi non ha autorevolezza.
E
ecco,
quindi anche l'autorità della psicologia diventa un'autorità che da una parte è specialistica, quindi ha quei caratteri per voi comprensibili, però dall'altra tutti sappiamo che è anche altro. Va bene, fermiamoci qui con Giacomo Gabbuti, grazie anche di questa seconda visita.
Grazie ancora a voi per avermi permesso di tornare.
Si riconosce un'autorità tecnica, l'esperto in qualche modo, si fa più fatica a riconoscere un'autorità esistenziale, un'autorità più complessa, capace appunto di dare un orientamento o un consiglio. Questo mi sembra uno dei temi che Giacomo, questo studente di 18 anni, ci ha sottolineato bene. Un'esperienza, credo questa, comune nelle nuove generazioni, ma ricordo anche comune nella mia generazione. Io ricordo di avere avvertito molto presto una sorta di vuoto, ecco, di sede vacante dell'autorità. Ricordo da molto giovane, vedevo i personaggi in televisione, le tribune politiche, anche certi intellettuali, e non avvertivo un'autorità in senso forte. E così mi misi anche un po' in ricerca, se mi è consentita questa nota biografica, un ritorno biografico, ma io credo che se vogliamo sperare di trovare un ricominciamento in questa crisi, siamo chiamati un po' a giocarci le nostre identità, le nostre biografie, a rileggere anche le nostre storie in questa chiave. E quindi io appunto intorno ai 20 anni incominciai ad andare in giro, un po' per l'Italia, poi per l'Europa, per trovare una fonte di autorità in definitiva. Andai a incontrare filosofi, poeti più importanti di quel momento, con la scusa di intervistarli per una radio privata che avevamo fatto con alcuni amici qui a Roma. E quindi incontrai Abbagnano, Cantoni, incontrai Ugo Spirito, Mario Luzi, Bigongiari, poi fuori Panicara, Tavertet, Rafael Alberti a Madrid e così via. Però devo dire che non riuscii a incontrare quello che cercavo. Io ero pregno del pensiero di Nietzsche, di quella sua sconvolgente forza nel denunciare ciò che stava finendo e nell'anelare a qualcosa di nuovo, che poi, come vedete, è il tema che ci sta guidando in tutto questo ciclo. E quindi io non trovai questa energia, non trovai questa follia un po' che trovavo nel pensiero di Nietzsche, questa radicalità, questo bisogno spasmodico di qualcosa d'altro che non era presente nella cultura del momento. E devo dire che dopo una decina d'anni più o meno di ricerche compresi, almeno incominciai a capire, che quello che cercavo in realtà non c'era ancora, era appunto qualche cosa che dovevamo tutti noi forse costruire. Tutti eravamo presi, tutti siamo presi in una fine, in un esaurimento di tante cose, e dovevamo, questo compresi per me, diventare noi queste nuove autorità che cercavamo. Dovevamo diventare noi, in un certo senso, i maestri di questo passaggio, gli esperimenti di questa trasformazione. E devo dire che appunto intorno ai 30 anni presi un po' una decisione con me stesso, un impegno che poi ha guidato e spero guidi ancora le mie ricerche, cioè mi dissi: bisogna che io cerchi di diventare quella persona, quel poeta, quel pensatore, ma semplicemente quell'uomo, quell'autorità che avrei voluto incontrare a 20 anni. Potrò impegnare tutta l'esistenza, ma vorrei riuscire a essere in un momento, anche parzialmente, in una certa misura, ecco, quella persona che a 20 anni avrei voluto incontrare, quella fonte di autorità, cioè che mi potesse aiutare a vivere questa enorme trasformazione. Questa è stata un po', forse anche per me, una via di salvezza, una via per mantenere aperta la ricerca e non chiudermi in una cupa disperazione. Claudio Rissé, psicoanalista e scrittore, si è molto interessato di questo problema della crisi, cioè del principio di autorità e direi anche di ogni paternità più in generale. Ecco, Claudio, anche in base alla tua esperienza diretta di terapeuta, perché, ecco, iniziamo da questo, perché secondo te facciamo noi contemporanei, facciamo sempre più fatica ad obbedire? Che cosa è che crea questo ostacolo, questa difficoltà anche direi di affidamento?
Io credo che l'obbedienza derivi da una percezione dell'esistenza di un essere superiore, di un principio superiore a cui appunto possiamo affidarci e da cui possiamo imparare, a cui possiamo obbedire.
Sì.
Il processo chiamato di secolarizzazione ha in qualche modo tolto completamente di mezzo il riferimento ad ogni principio superiore, sia esso religioso, cosmico, di altro genere, facendo in qualche modo dell'uomo la misura di tutte le cose. E anche da questa corrente di pensiero, ma anche di realizzazioni pratiche, di politica, di percorsi scientifici, che è nato questo uomo onnipotente, o che si credeva tale, del Novecento, che ha dato poi luogo agli autoritarismi dei regimi totalitari del Novecento. Ecco.
Quindi paradossalmente poi ha delle forme di autorità e di obbedienza molto rigida e appunto, come dicevi te, totalitaria. E
certamente, perché nel momento in cui noi togliamo l'ipotesi, la possibilità di un essere superiore che appunto relativizzi il nostro potere e la nostra sapienza anche, ci mettiamo al suo posto e quindi diventiamo anche autoritari, prepotenti e così via. Credo che l'esperienza dei regimi totalitari da questo punto di vista è molto interessante e è gravida poi di conseguenze, non solo per il sangue che ha fatto scorrere, ma perché in qualche modo paradossalmente ha ancora più indebolito la struttura dell'autorità, perché è là pesantemente compromessa da un punto di vista morale, da un punto di vista politico, ha fatto delle tali scelleratezze che poi la parola autorità è diventata quasi una parola indecente e appunto sinonimo di autoritarismo. Io credo che da un percorso di questo genere si possa uscire soltanto relativizzando non un ente superiore, non una riflessione metafisica che appunto collochi l'uomo nel suo spazio e nei suoi limiti, ma relativizzando il potere dell'uomo, questa sorta di onnipotenza
novecentesca. Ecco, certo. Ma vediamo anche gli effetti di questa crisi dell'autorità nel tessuto sociale. Tu ti sei sempre anche interessato di questi aspetti nella scuola, nella famiglia. Ecco, cosa vedi accadere poi concretamente nella nostra vita di tutti i giorni attraverso questa sorta di scioglimento, di squagliamento, direi, di ogni autorità?
Beh, è molto difficile la formazione di un io, perché l'io si forma, si sviluppa attraverso continue verifiche coi propri limiti e nel colloquio con riferimenti a cui si attribuisce in qualche modo una qualità superiore, o di esperienza, o di saggezza, o semplicemente di lunghezza della vita. Ma se questa diciamo superiorità non c'è più, perché appunto la stessa idea di autorità è diventata impraticabile, l'io non cresce perché annega appunto in un'onnipotenza che non c'è e rimane perennemente prepotente da una parte, perché non riconosce altra autorità al di fuori di sé, ma disperato perché è consapevole, sicuramente a livello inconscio, dei propri limiti e del proprio, anche della propria stasi, del proprio non progredire. Io credo che tutta la tematica narcisistica, che è la vera tematica psicologica, psicopatologica del nostro tempo, illustri bene questa situazione.
Una incapacità o una impossibilità quindi a uscire da sé e a relazionarsi alla fine. Quindi
a relazionarsi e quindi però a crescere, perché l'uomo cresce nella relazione con l'altro, altrimenti non c'è crescita, c'è quello che Robert Bly ha chiamato il mondo degli eterni adolescenti, di questo continuo circumnavigare attorno al proprio ombelico.
Buongiorno ai nuovi ascoltatori che si fossero messi in ascolto in questi minuti. Io sono Marco Guzzi, a Percorsi stiamo riflettendo sulla crisi del principio di autorità e sulla possibile sua rigenerazione. Ecco, Claudio Risé ci ha mostrato come la causa, o almeno una delle cause fondamentali dell'attuale crisi del principio di autorità, consista nel non riconoscere una fonte superiore dell'autorità. Ecco, in fondo tutta la modernità è una critica di come per secoli era stata esercitata l'autorità proprio in nome di un principio superiore. Se noi guardiamo la modernità, vediamo che nasce proprio come critica dell'autorità degli antichi. Gli antichi vengono criticati in nome di un sapere, di una ricerca più libera, più grande rispetto ai secoli precedenti, no? Pensate, Galileo Galilei critica l'autorità delle scritture e l'autorità di Aristotele in nome appunto di una ricerca sperimentale guidata dalla ragione. Ma anche Lutero, la terribile svolta della riforma, la tragedia della cristianità, critica l'autorità ecclesiastica in nome della coscienza personale. E anche le grandi svolte politiche, le grandi rivoluzioni, prima quella inglese, poi quella francese, potremmo dire che decapitino, ecco, letteralmente decapitano i detentori di una autorità che presumeva di essere divina, ma il più delle volte era ridotta a violenza, a sopruso, no? Il re Carlo I, poi il re Luigi XVI, vengono decapitati in nome del popolo, e cioè in nome di una autorità che viene dal basso. Ecco, dobbiamo capire questi presupposti storici dell'attuale crisi dell'autorità. La nostra attuale crisi dell'autorità deriva da questi processi critici che poi continuano per tutto il XIX, per tutto il XX secolo. Tutte le autorità, se volete, vengono criticate, vengono contestate fino al 68 e alla paradossale, famosa affermazione di Don Milani: l'obbedienza non è più una virtù, no? Avevamo d'altronde visto Eichmann, il criminale nazista, nel processo di Gerusalemme, diciamo, giustificare i suoi crimini dicendo: io ho obbedito ad un'autorità, io ho obbedito. Quindi noi veniamo da un sospetto nei confronti dell'autorità. Però oggi probabilmente siamo arrivati anche qui ad un bivio, no? Dalla fine all'inizio o dalla fine alla fine. Ecco, perché, come ci ha spiegato molto bene Risé, noi non possiamo rinunciare a qualunque forma di autorità, non riusciamo a costruire se no una identità adulta, responsabile. E allora come possiamo immaginare una nuova forma di autorità che abbia però come assorbito dentro di sé tutte le critiche della cultura moderna?
Thank you.
L'epoca moderna, dunque, in un certo senso, critica un certo tipo, ecco, una certa forma di autorità, la critica, considerandola magari più autoritaria che autorevole, più patrigna che paterna. Ma comunque, lo dicevamo anche prima, l'autorità resta un punto di riferimento ineliminabile in qualsiasi rapporto educativo e anche in ogni contesto sociale. Torniamo allora a domandare a Claudio Risé, psicoanalista e scrittore che si è interessato profondamente di queste tematiche. Ecco, come pensi che possiamo oggi, appunto nel XXI secolo, anche con il Novecento alle spalle, come possiamo rianimare una forma di autorità che però porti dentro di sé, in un certo modo, le critiche evolutive che sono contenute nella modernità rispetto alle forme precedenti in cui questa autorità si era espressa e manifestata? Come possiamo concretamente, secondo te, rianimare una autorità per il XXI secolo?
Io credo passando attraverso un bagno di umiltà da parte di tutti, da parte dell'autorità, tra virgolette, ma anche da parte di chi deve imparare, di chi deve obbedire. Qui torna necessario anche una revisione del lessico della comunicazione novecentesca e post-novecentesca. Per esempio, si è accentuato molto tutto il discorso sui diritti, ma si è completamente abbandonata la riflessione sui doveri. Questo è molto grave perché crea appunto un'organizzazione anche della psiche, della coscienza collettiva squilibrata. Allora, credo che qui veramente l'umiltà sia, come dire, il sentiero necessario per ritrovare da una parte appunto la capacità di una relazione autentica, quindi di un ascolto dell'altro e di una crescita personale, di una crescita di chi deve imparare dall'altro per ragioni diverse, perché è giovane, perché c'è un processo educativo in corso e così via, e anche una crescita di chi deve esercitare delle posizioni d'autorità e che da questa attenzione, da questo ascolto dell'altro continua a ricevere degli impulsi per crescere, per sviluppare le proprie capacità di comunicazione e di ricezione.
Ecco, l'autorità oggi si coniuga anche sempre di più con il dialogo, no? Una autorità dialogante.
Sì.
Però sorge il problema del limite del dialogo, cioè della regola, in definitiva. Cioè, il dialogo è necessario, ma poi chi ha una responsabilità, ha un'autorità da gestire,
certo,
in qualche modo a un certo punto deve porre un limite perché deve fare rispettare una regola. Come vedi oggi questa difficoltà del coniugare l'esigenza del dialogo e l'esigenza della regola?
Io credo proprio che sia possibile esercitando di più il principio di responsabilità. Cioè, se tu hai dialogato e sei, per esempio, in una posizione adulta, devi trarre le conseguenze del dialogo realizzato e quindi osare prenderti la responsabilità di proporre questa regola di cui l'altro ha bisogno e che poi a sua volta naturalmente si prenderà il rischio eventualmente di infrangerla, di trasgredire e così via, però non è buttando la finestra le regole che si risolve il problema. Il problema si risolve accettando anche il conflitto, accettando la contraddizione tra appunto dialogo, proposizione di regole, eventuali infrazioni e trasgressioni, ricerca continuamente di un dialogo e di un ascolto reciproco, il che rappresenta un modello molto più complesso e naturalmente molto più impegnativo, ma anche l'unico in grado di trasformare le coscienze individuali e la coscienza collettiva nel senso di un maggior benessere comune.
Ecco, un bagno di umiltà. Abbiamo bisogno di un bagno di umiltà per superare le forme ormai morte di autoritarismo e per dar vita a delle forme nuove di autorità. Io credo che questa idea di un bagno di umiltà sia un'idea che valga in generale per il nostro tempo di passaggio, per tutto il discorso che stiamo tentando di svolgere qui a Percorsi, cioè del fatto che attraversando questa fine, questa fase critica, possiamo certamente dare vita a delle esperienze nuove di umanità, ma abbiamo bisogno appunto di un grande bagno di umiltà. E per quanto riguarda le forme di autorità, lo ha detto bene Risset, l'autorità che sta venendo fuori, l'autorità reale, sarà sempre più un'autorità che rispetterà la ragione umana, che non potrà che rispettare, ascoltare la coscienza personale, individuale, che si giocherà questa autorità nella relazione personale. E tutti noi, genitori, insegnanti, sappiamo che esercitare un'autorità così è molto più difficile, molto più faticoso. Un'autorità dialogica, un'autorità più contrattuale, fondata sull'ascolto, sulla pazienza e anche sulla fiducia nella vita, che possa educare essa stessa i nostri ragazzi a crescere. Ecco, tutto questo è più faticoso, richiede tempo, impegno e richiede, credo, come abbiamo detto anche nella trasmissione sull'educazione, che l'educatore sia in primo piano disposto a trasformarsi, a mettersi in gioco, che non si creda estraneo al processo educativo, che non si creda superiore, che non si creda un regista fuori dalla scena. No, oggi, in questo passaggio grande della storia, dobbiamo giocarci interamente, educati ed educatori, genitori, figli, in una ricerca comune. Bene, fermiamoci qui, ci risentiremo d'altronde domani per l'ultimo appuntamento di Percorsi, sempre alle 10:50, parleremo anche qui della fine, della crisi, delle forme di meditazione, di preghiera, di spiritualità e della ricerca di nuove figure. Ringrazio come sempre in regia Elisabetta Parisi, il tecnico Maria Rita Franceschini. Vi ricordo il nostro indirizzo email per scambi di ogni tipo, percorsi@rai.it, e naturalmente chi voglia ritrovare queste trasmissioni o ricordarle ad amici le può trovare nel sito di Radio 3. Grazie da Marco Guzzi e a domani.